Capitolo 14. La verità. Quelle parole risuonarono come un urlo sordo dentro la testa di Luna, ancora impietrita di fronte alla figura di Luis. Lei e Gustavo si sedettero nei due posti che l'uomo stava indicando con la mano. Poi questi riprese con il suo discorso. «Non mi meraviglio del vostro stupore, ma confesso, ho sempre amato i colpi di scena. Dovevo fare l'attore. Comunque, il vostro amico sta bene per adesso, non preoccupatevi. È proprio tra i primi posti, che dorme sonni tranquilli vicino alla signorina Queiroz». Luna si alzò in piedi con uno scatto, cercando immediatamente di individuare con gli occhi il suo compagno. «Rimanga al suo posto, signorina. Non desidero perdere la pazienza prima del tempo. Il francese dorme profondamente. Lui e Ofelia hanno in circolo una dose di un potente narcolettico del futuro che li farà restare nel mondo dei sogni almeno fino al compimento del mio piano», asserì deciso il signor Rosa. «Voi non avete il diritto di fare tutto questo. Non siete onnipotente. Prima o poi qualcuno sarà in grado di fermarvi», rispose sbraitando la ragazza mentre tornava a sedere. Gustavo nel frattempo era rimasto muto. Era una persona molto gentile e disponibile, ma nel suo cuore grande, ricoperto dalla stazza di un uomo tuttofare, c'erano delle debolezze, delle paure. Anche lui era umano e combatteva ogni notte con il suo cuscino e con i suoi pensieri da mortale. Anime di passaggio che temono la morte, rifugiandosi nell'amore, nella fede, nella musica o nella poesia. In quel momento afferrò la mano di Luna e la strinse forte, come a dire «Ci sono qui io!» ma anche «mi sto cagando addosso». La ragazza lo tranquillizzò sorridendo e spolverandogli delicatamente la spalla. Poi Luis riprese con il suo folle monologo finale. «Ieri notte vi siete frapposta ad un evento che avrebbe chiuso il cerchio, sancendo la fine di tutti i legami fra Fernando e Ofelia, cancellando la sua mente di poeta malato e lasciandola tutta per me. L'ho presa sul personale, ammetto». Quando stanotte la signorina Queiroz continuava a lamentarsi e piagnucolare, ripetendo continuamente il nome di Pessoa, ho capito che qualcosa doveva essere andato storto. Ho intuito che il signor Crowley in qualche modo non era riuscito a distruggere tutti gli altri alter ego del poeta. Dunque, anche quello innamorato di Ofelia. Così, con la tecnologia avanzata di cui dispongo, mi sono deciso a tornare per sistemare le cose. Quindi, signori passeggeri, preparatevi alla partenza. Questa volta il viaggio sarà breve. Torneremo indietro solamente di qualche ora. «Pocado inferno!» sancì con la fine teatrale del suo discorso. Si stava delineando sempre di più quel profilo psicologico deviato. Dunque, erano di nuovo su un treno, come all'inizio di questa storia. Ma stavolta erano coscienti di quello che sarebbe accaduto di lì a poco. In un solo vagone c'erano il presente, il futuro e il passato incombente. Tutte marionette di un unico burattinaio, il signor Rosa, con il suo malefico piano. La sua doveva essere proprio un'ossessione per la signorina Queiroz, che a quanto pare era stata la causa di tutto quel trambusto. Una donna tanto amata quanto capace di attirare a sé personalità decisamente complicate, come quella di Fernando il Molteplice o quella di Luis l'Alchimista. Dispensatrice di pene amorose, segretaria di cuori troppo deboli. Ad un tratto Luis si avvicinò a Gustavo, porgendo una tazza piena di un liquido grigiastro, con un gesto che poteva solo essere un invito a bere, anzi, un ordine. Gustavo sorseggiò la bevanda poco invitante e poi si appisolò pachidermico crollando sulla spalla di Luna. Il signor Rosa tornò con una seconda tazza che porse alla ragazza, ultima superstite in quel vagone moribondo. Ma ovviamente Luna si rifiutò categoricamente. «Non farò il vostro gioco, Luis, finché ci sarà aria nei miei polmoni e ritmo nel mio petto», esclamò poeticamente la ragazza. «Un caratterino difficile. A saperlo avrei scelto con più cura i miei sostituti. Ma quel che è fatto oramai. Adesso correggerò le piccole sbavature, sistemerò a dovere tutto il mio piano, così da non aver più bisogno né di voi né di quel francese, né tantomeno di Fernando o dei suoi ridicoli collaboratori. Avrò solamente un fidato adepto, quale si è sempre rivelato, Alvaro, ben più fedele e stabile di quello schizzato di mio fratello, pace all'anima sua», asserì diabolico l'alchimista. Che folle senza eguali. Adesso gettava disprezzo anche sul nome del fratello defunto, egoista psicopatico del cazzo. Ma Luna, rifiutando per una seconda volta la tazza che Luis continuava a porgerle, proseguì ad interrogarlo, cercando risposte a tutte le domande che le stavano balenando in testa. «Capisco il gioco di somiglianze tra me e Ofelia, sicuramente frutto di accurate ricerche nel tempo, ma Henry cosa c'entra in tutto questo? Chi sostituisce? Fa anche lui parte del vostro malefico progetto sicuramente ben architettato?» Quello stupido musicista francese? No, lui è solo una prova. Tutti i grandi geni hanno bisogno di testare i loro esperimenti prima di poter dire di avercela fatta. Quell'inutile belloccio mangiaformaggio è capitato malauguratamente sulla mia strada, nel suo momento sfortunato. Anche se credo di avergli fatto un favore, data l'inutilità della sua precedente vita bucolica. Sicuramente il favore più grande lo sto facendo a Ofelia, liberandola da quel pazzo di un poeta e portandola via da questa monotonia, da questa misera vita da segretaria dietro a quel fallito. Dopo il rituale di Crowley dimenticherà definitivamente tutta la compassione che prova per Fernando, rimanendo solo mia, esclamò Louise pieno di orgoglio. Sei solo un maniaco, non meriti il rispetto e l'amore di nessuna donna, tantomeno della signorina Queiroz. Per quello che ho appreso in questi giorni sulla sua vita e sul suo rapporto con Fernando, voi non sarete mai all'altezza delle sue aspettative. Rimarrete solo, spero in qualche posto isolato tipo un carcere o un manicomio. E solo morirete, aggiunse Luna con una punta di odio che lasciò percepire dalla voce che divenne sempre più sottile e gutturale. Non mi meraviglia la vostra riluttanza, d'altronde siete solo una ragazzina viziata che vive in tempi molto più bui dei nostri, epoca di superficialità e tecnologia che prende il sopravvento sul libero arbitrio e sulla comunicazione, individuale, familiare, relazionale, lavorativa. Un nuovo millennio svuotato di tutti i contenuti del Novecento. Ma sarò clemente con voi e col francese. Non vi lascerò tornare alle vostre inutili vite come potrei, tra le altre cose, con tutto quello che già siete venuti a sapere. Tutti i problemi che mi avete già causato in 5 giorni. Assaggerete come è gelido il fondo dell'oceano e come può essere letale la tempesta quando infuria sulle rocce, sentenziò Louise sempre più pieno di sé e della sua onnipotenza. Un finale strabiliante, veramente sublime e carico di pathos. Peccato che rimarrà frutto solamente della vostra immaginazione, ma il discorso dell'abisso lo terrò in considerazione per un libro che sta scrivendo Bernardo sull'inquietudine. Tuonò una voce familiare dal fondo della carrozza. Era Fernando, torvo nel suo abito nero, ma con lo sguardo fiero di certi supereroi che si intravedeva dietro le spesse lenti degli occhiali. Puntava una piccola rivoltella proprio all'altezza della fronte di Louise, che voltandosi lentamente rimase spiazzato da quell'inaspettata interruzione. «Person, finalmente!» se ne uscì Luna con un briciolo di gioia nella voce. «Nonostante non ami particolarmente il vostro nuovo taglio di capelli, bebesigno, non potevo lasciarvi affrontare tutto questo da sola». Poi diciamo che Tina Tersia non è proprio la persona più affidabile alla quale riferire certe confidenze. Con lei i segreti durano il tempo di un caffè, ma la amiamo tutti per la sua eterna bontà sincera. Così, scoperta la vostra meta, vi ho seguiti fino al Bairro e poi in stazione. Ed eccomi qui, perfettamente in tempo per sdebitarmi della scorsa notte, esclamò con un'inaspettata positività Fernando. Nel frattempo Louise stava indietreggiando cautamente per arrivare ai sedili dove dormivano sonni profondi i suoi ostaggi, tra i quali c'era la vera signorina Queiroz. Il treno iniziò improvvisamente a rallentare. «Cosa diamine sta succedendo?» urlò Louise su tutte le furie. «Ah, dimenticavo, ovviamente Natersia è dal capotreno per avvertirlo della vostra presenza inopportuna, accelerando i tempi di arrivo della polizia e il vostro arresto, signor Rosa, asserì Pessoa». Ma inaspettatamente, come un fulmine a ciel sereno, Louise si ricompose, mettendo in atto un'altra diabolica idea. «Alvaro, mio fedele seguace, cosa state facendo?» Puntare un'arma contro il vostro maestro, colui che vi ha insegnato tutto sull'astrologia e sull'occulto. Colui che vi ha fatto incontrare Aleister Crowley in persona. Tra le altre cose, non mi avete fatto fare proprio una bella figura questa notte, ma possiamo ancora rimediare. Il treno era quasi fermo oramai. Luna osservava la scena immobile dal suo sedile, percependo una tensione altissima. Non ci voleva questo colpo basso. Fernando era ancora troppo debole, troppo vulnerabile, ma lei confidava nel poeta. Poi improvvisamente Fernando abbassò l'arma, chinò il capo verso terra e iniziò a confabulare qualcosa simile ad una preghiera. Incredibile, Luis ci stava riuscendo. Pessoa fece qualche passo indietro e poi si mise in ginocchio nel corridoio del vagone, in segno di umile prostrazione. «Bene, ora vi riconosco, Alvaro. Posate quella rivoltella sul pavimento adesso», aggiunse Rosa con un impassibile sangue freddo. Così il poeta gettò l'arma davanti a sé e continuò a brontolare parole incomprensibili. Il treno si era fermato, non c'era più tempo. Luis si appropinquò a Fernando e avvicinandosi al suo orecchio bisbigliò qualcosa che sembrò essere veramente importante. Poi in un istante si alzò in piedi, lanciò un'occhiata gelida a Luna e saltò giù dalla carrozza, dileguandosi nel frastuono della stazione vicino Lisbona. Era scappato, senza dire nulla, probabilmente lasciando istruzioni ben precise a Alvaro. Così l'uomo in ginocchio recuperò la rivoltella, tornò in posizione eretta e puntando l'arma verso la ragazza iniziò a ridere sguaiatamente.